va tutto veloce. Freccia Rossa ci sta 5 secondi in una stazione, poi piglia, chiude e riparte, boom. O sei lì pronto a montarci sopra, o se no rimani a piedi.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Gara è quella lì, non si può mettere in conto di subire delle situazioni che poi possono andare a sfruttare gli avversari, per cui si cercherà di avere più sostanza, magari meno bellezza, ma più sostanza nel non rischiare di andare a poterci mettere in mano alla loro qualità, ecco.
Non esiste assolutamente la paura in questo sport, non deve esistere, non ce n'è motivo. Abbiamo parlato chiaramente per analizzare quello che è successo con la Spagna, abbiamo capito dei nostri errori, quando perdi o ti abbatti o cerchi una motivazione, trovi una motivazione per far meglio. Il calcio ci dà una seconda chance, no? Sempre ce la dà, non vediamo l'ora veramente di scendere in campo domani.
Il recupero psicologico è presto fatto, che se non si fa risultato si va a casa. Il recupero psicologico è questo qui, da un punto di vista di parlarsi chiaro, loro lo sanno bene, si ha a che fare con dei professionisti a tutto tondo.
Eccoci ragazzi, allora siamo arrivati, siamo all'ora X, questa sera alle 21 a Lipsia contro la Croazia. L'Italia supera le colonne d'Ercole del suo europeo, facendola breve: se vince o pareggia va agli ottavi di finale e troviamo la Svizzera sabato alle 18 a Berlino. Se perdiamo entriamo nel girone dantesco delle terze, sempre sperando che la Spagna faccia il minimo sindacale contro l'Albania, altrimenti si torna a casa e basta, e per due giorni stiamo lì con la calcolatrice per capire se possiamo essere ripescati. Potete seguirci in diretta video anche sul canale YouTube di Radio 24, sulla pagina Facebook di Radio 24, sul sito e app di Radio 24. Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao.
Se ci seguite,
pensa... Tra l'altro io non ho capito, scusa, questa cosa, posso fare un momento di radio di servizio, forse tu saprai. Io non ho ancora capito esattamente poi eventualmente in quale alloggiamento verremo messi come terza, sì. Se uno o l'altra, cosa dipende? Io questa cosa non l'ho capita.
No, credo che dipenda dalla classifica che si forma fra tutte le terze, ci sono alcune possibilità.
Parte. Sicuramente ci sarà qualche sito, c'è il sito di UEFA che sarà.
Sì, da qualche parte. Cioè, ma noi non ci vogliamo neanche pensare, giusto? No, perché
pure quello fa una certa differenza. Perché un conto è il Portogallo e un conto è X. Una delle quattro del girone,
sì,
del Belgio.
Io però a tre con differenza reti negativa non vorrei trovarmi questa sera, a tre punti con minimo un meno uno, perché se perdi evidentemente perdi.
Ma secondo me
vorrei serenamente evitare, anche se è vero che l'Ungheria è meno tre, quindi diciamo l'idea di massima potrebbe starci dietro.
E secondo me se l'Inghilterra fa il suo dovere una volta tanto nella vita già.
Sì, però Pier, ti vedo meno ottimista rispetto al passato,
no,
e mi guarda con una faccia un po' sorpresa anche il professor Mario Yel, a cui stavo raccontando prima di andare in diretta. Guarda che però Pier è assolutamente ottimista. Poi arrivi, mi fai i calcoli sul regolamento.
No, la vi devo raccontare una cosa proprio mia, psicologica, poi mi dite quant'è la parcella del... Insomma, io ho un rapporto con i numeri abbastanza, qualcuno l'avrà capito quando parlo dei secondi che mancano alla fine delle partite, ma veramente ho sul calcolo una certa proprio passione, divertimento, faccio dei calcoli, quindi insomma mi porto dietro questa roba, quindi mi ero un attimo ingarellato, come diciamo a Roma, sul discorso del regolamentare. No, io sono ottimista, nel senso che penso che... io ancora più che essere ottimista, a dire il vero, sono dell'idea che questo, perché noi qualche giorno fa ci siamo un po' punzecchiati, ovviamente sempre in grandissima amicizia con Capo Hans sul discorso del biscotto, non un biscotto
che resta aperto, per me resta aperto, io voglio vedere questa sera la Spagna
ridicolo,
con l'Albania,
discorso ridicolo. Matteo con la Spagna non è stata la perde con l'Albania.
Ma perché è ridicolo? Ciao Pier, Mario Ielpo.
Ciao Mario, ma no, ma devi sapere che hanno cominciato lui e l'amico Cruciani, hanno cominciato prima ancora del calcio d'inizio, cioè
di
al fischio finale di Albania-Croazia hanno cominciato a fare
ragionando su quale
calcoli.
Fosse il risultato migliore.
No, perché noi siamo un po' tafazzisti, noi italiani ci diciamo sempre che siamo sempre peggio degli altri, sì. Poi però queste cose, puta caso, spesso ce le hanno fatte a noi piuttosto che farle noi agli altri, no?
Quindi, ce l'hanno fatta una volta, ragazzi, ci hanno fatto Svezia-Danimarca e Svezia-Danimarca era imparabile perché eravamo
non eravamo padroni del nostro destino
e siamo stati sicuramente anche sfortunati nella partita contro la Svezia. Questa volta qui, questo ragionamento qui è stato fatto prima ancora del calcio d'inizio di Italia-Spagna. Allora io dico che se a livello di cultura sportiva la faccio grossa, ma insomma uno prima del calcio d'inizio di Italia-Spagna, dopo che ha vinto bene la prima partita, sta lì a farsi le paranoie su che cosa può succedere se quegli altri allora secondo me non ci siamo. Come ricorderete anche nel 2012 la Spagna vinse contro la Croazia.
Qualche volta va meglio. Meglio non andare
il mondo è cambiato quando è troppo facile come per la Spagna, cioè nel senso la Spagna è qualificata, eccetera.
Prima, sì.
Quando giocano le seconde linee è dura per gli altri, secondo me. Perché anche tutti perché hanno c'è un interesse a farsi vedere, a diventare titolari. Il livello è talmente elevato, per cui è diventato. È un altro mondo, è molto difficile a prescindere dalla situazione.
Sì, io non penso che la Spagna perderà e, non penso, e sono certo che la Spagna non vorrà. Non
ma
vorrà
io
perdere.
Sono certo che non perdiamo noi, ragazzi. Quindi.
Ma infatti,
sensazioni avete su domani, magari su stasera? Ad esempio, leggendo quella che è la formazione che viene messa, qualcuno la mette 4-1-4-1, qualcuno 4-2-3-1, insomma, fondamentalmente la conferma di Jorginho e di Lorenzo, che erano i due grandi accusati della partita con la Spagna, cambia il centravanti, ci sono tre o quattro cambi.
Ma un po' indietro tutta, cioè, credo che mi sembra che sia un po', come dire, si sia preso atto che allenare la nazionale sia diverso che allenare una squadra di club. Non è facile arrivare in una settimana, un mese, quanto può essere, a esprimere i concetti dell'allenatore, che il bel gioco viene dopo il risultato. Mi sembra che un po' siano questi i concetti della conferenza stampa e della formazione. Poi dopo, insomma, i giocatori sono quelli, uno tra virgolette vale l'altro, senza offesa per nessuno, nel senso che il livello è medio, non è altissimo in nessun, forse c'è Barella e Gigio, i due, sono i due fenomeni della squadra, gli altri
più o meno stiamo in mezzo.
Esatto.
Quindi ha fatto
soltanto
un po'
una questione
un bagno
tattica,
di sano realismo,
diciamo.
Pier, esatto. C'è anche questo forse nella vigilia di Spalletti.
Sì. Sano realismo, e devo dirti che quello che vedo, chiaramente poi vedremo se verrà confermato stasera dalla formazione di partenza, è abbastanza poco in linea invece col sentimento. Tu hai citato il discorso di Jorginho e di Lorenzo, a parte il fatto che
sono stati presi come i due simboli della cattiva partita,
esatto, sono i due simboli e verrebbero entrambi confermati, no? Cambiaso, che è un giocatore che io stimo, ma che non è che sia entrato particolarmente bene, e chiaramente insomma su quel lato lì è arrivato anche il gol, e verrebbe proposto questa sera. Quindi voglio dire, questo da un lato mi dà questa formazione, mi darebbe forza, perché io mi fido di Spalletti e quindi mi piace se non, penso che sia lucido, ecco. E quindi stimandolo e pensando che sia lucido, se poi questa qui è la squadra, è perché evidentemente nasce da una serie di considerazioni che fa lui, che vanno oltre il sentimento popolare o magari alcuni giudizi un po' sbrigativi che uno può aver fatto. Il tema vero, secondo me, tatticamente parlando, è quello della difesa a 4 per questa squadra, che però insomma, era una scelta ormai presa. Beh,
insomma,
e fra l'altro
ha provato
insomma,
quella
la partita...
3 nelle ultime amichevoli, evidentemente non si fida, non si è fidato, non ha trovato le risposte che cercava.
Beh, ha perso Acerbi e Scalvini, ragazzi, che non sono due dettagli, ha perso Acerbi e Scalvini, questo secondo me ha spinto verso la difesa a 4. In più ha cercato di proporre, non che la difesa a 4 sia sinonimo di bel gioco, la difesa 3 sia oscurantismo, anzi c'è l'esempio bellissimo dell'Inter di Inzaghi, ma tanto per citare il primo mi viene in mente, cioè puoi giocare a 3 anche in maniera assolutamente estetica. Quindi detto questo, io credo che nella concezione, cioè lui ha dovuto fare un ragionamento fra il suo modulo del cuore, per capirci,
e quello che
gli diceva il campionato. Lui ha provato a seguire il campionato e secondo me questa è stata una grande forma di anche di umiltà da parte sua. Poi gli infortuni gli hanno complicato la vita, e allora ha provato a tornare sul però, territorio che conosce meglio.
Pier, una delle lezioni che ho imparato, diciamo, il mio primo anno serio di calcio dal numero uno degli allenatori, ormai lo possiamo dire, che è Claudio Ranieri, è stato che non conta il modulo, ma conta che i giocatori siano convinti che quello è il miglior modulo che tu puoi mettere in campo in quel momento e che loro possono fare per esaltarsi. E se tu sei titubante, se l'allenatore è titubante tra un modulo e l'altro, da una cosa e l'altra, i giocatori non possono essere convinti che quello sia il modulo migliore, perché sentono l'incertezza. Invece devono essere Sacchi, qual era la bravura di Sacchi? Oltre che era un fissato del suo modulo, cioè, la gente è famoso, no? Che scappava a Milanello per non avere
sì,
più Sacchi che gli diceva
sì.
L'ultimo centimetro su cui doveva mettere il piede quando faceva la zona. E quindi, ragazzi, se non c'è questa ossessione col modulo, diventa difficile, secondo me, convincere i giocatori.
Perché poi molti dicono che alla fine, per giocare con la difesa 4, ci sono 5-6 giocatori che vanno a giocare fuori ruolo rispetto a come sono abituati, e questo può creare un po', può aver creato un po' di confusione nella nazionale.
Giovanni, la difesa 4 è più difficile, nel senso che fisicamente devi avere giocatori più forti, più veloci, che sanno recuperare nell'uno contro uno contro chiunque. La difesa a 3/5 ti permette di avere la valvola di sicurezza del libero, per dirla all'antica. La difficoltà della difesa a 3/5 è di non rimanere in superiorità numerica in difesa senza motivo, perché se tu fai questo poi vai in inferiorità numerica in mezzo al campo,
sì,
e ti mettono in mezzo
e
quella
abbastanza.
La difficoltà è quella, cioè di uscire, come fanno quelli dell'Inter che sono bravissimi in quello, no? Andare in avanti a pressare, quindi non rimanere in superiorità dove non serve.
Comunque stasera difesa a 4, abbiamo la posizione singola, 30 secondi, 800 24 00 24, se volete chiamare, prenotarvi per intervenire. Dopo la posizione singola andiamo anche in Germania dal nostro Dario Ricci. Vi leggo anche un tragico foglio che è girato su una chat su che cosa succede alla nazionale italiana il 24 giugno storicamente. Se siete scaramantici fate voi, insomma.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Giorginio lo conosco meno, però Giorginio ha fatto una partita probabilmente sotto livello, ma dipende sempre da quello che riesce a fare la squadra. Ora c'ho questa candy camera che mi punta, perfetta per me, perché se fate trapelare ancora di più, perché io gli ho detto quella cosa lì, perché è così, perché se la squadra non riesce a gestire il gioco della palla, poi lui, poverino, non è colpa sua, è colpa mia.
Allora, la candid camera di Spalletti, Pier, che lo seguiva lungo tutti i 90 minuti d'Italia-Spagna, evidentemente non l'ha apprezzatissima, però detto questo...
No, però questo è. Dai, no,
era bellissimo, sì, il servizio, no, che ne è uscito era bellissimo.
Sì, assolutamente.
Bare di qui, bare di lì, ripulire la palla.
È stato molto onesto, no? Io credo che qui ci sia un riferimento specifico alla frase di Giorginio. Che dalla quale si capisce tanto, quasi tutto, della filosofia e della voglia di Spalletti, nel senso, la frase adesso non me la ricordo testualmente, ma il concetto è: se non ti riesci a farti dare palla, se non riesci a, cioè, se Giorginio non ha il pallone, diventa estremizzo inutile. No? Ed è esattamente quello che ha raccontato in questi pochi secondi che abbiamo sentito, sottolineando il fatto che la colpa non è sua di Giorginio, ma è sua di Spalletti, cioè che lui si prende la responsabilità, nel senso. E questo quindi ci fa capire che lui aveva un'idea contro la Spagna, che poi è chiaro, insomma,
che
era quella,
è naufragata.
Ragazzi, una partita alla pari che è naufragata.
Ma io credo
col senno di poi, come diciamo da 2-3 giorni, con la Spagna, penso a Mario sia d'accordo, sarebbe stato più facile giocare con i tre dietro, aspettare, ripartire e fare un bel 3-5-1-1. Però voglio dire, questa cosa qui
Io non ho capito quale fosse il piano della partita, cioè dare la bambola nel possesso palla
cioè
alla
Spagna, cercare di tenerla più noi di loro.
Era un piano un po', come dire, bisognava crederci molto.
C'è stato forse un eccesso, insomma, di presunzione. Perché poi alla fine la verità, adesso saluto anche Dario Ricci. Ciao Dario.
Ciao ragazzi da Lipsia.
Adesso ci racconti tutto. Io, perché poi alla fine noi siamo dove dovevamo essere. Abbiamo vinto la partita che dovevamo vincere, quella con l'Albania. Abbiamo perso una partita che si poteva perdere, lo sappiamo dal giorno del sorteggio. Il problema è come l'abbiamo persa, e con la Croazia ci giochiamo la possibilità di passare da secondi nel girone. Non è che è successo chissà che cosa dentro questo gruppo.
Giovanni, abbiamo dato la sensazione di non crederci. Cioè una partita in cui abbiamo dato la sensazione di non crederci. Poi può essere come il tennista che lascia un set 6-0 all'avversario perché tanto quel set ormai è messo male, lo lascia per giocare quello dopo, che quindi quella di stasera, può essere anche quello, però abbiamo dato la sensazione di non credere nei nostri mezzi, è quello che un po' preoccupa, perché perdere con la Spagna, insomma, ci abbiamo perso spesso, tranne l'ultima volta che sono andato allo stadio a vedere l'Italia, dove Conte mi ha fatto vedere una partita strepitosa
del 2016. Beh, poi li abbiamo battuti,
ce l'ho ancora negli occhi quella partita
del 2021.
Mio figlio ha preso i biglietti per quella partita a Parigi, incredibile.
Insomma, speriamo che stasera con la Croazia si rivivano quelle emozioni. Dario, ci racconti qualcosa da Lipsia?
Beh, qua siamo nelle strade del centro, manca un bel po' chiaramente al calcio d'inizio, ma è tutta un'onda bianco-rossa chiaramente. C'è una netta superiorità da parte dei tifosi croati, previsti 25.000 sugli spalti della Red Bull Arena contro i circa 10.000 azzurri, e quindi insomma quella partita già l'hanno vinta. Poi devo dire, ti fa sempre un po' una certa emozione vederle con le magliette di Drazen Petrovic o con le gallettine della pallanuoto, per inciso ci hanno pure preso soffiato un titolo olimpico, insomma, tanto per ricordarci chi andiamo ad affrontare stasera. E questa è un po' la sensazione, quella partita sugli spalti, insomma, ci vorrà parecchia voce per almeno pareggiarla. Speriamo che in campo la prudente Italia di varata da Spalletti possa portarla invece in porto, insomma.
Ecco, è filtrato qualcosa della mattinata degli azzurri?
No, devo dire di no, è una mattinata sostanzialmente tranquilla, c'è stato qualche appuntamento istituzionale col presidente Gravina, il presidente dell'Inter Marotta, che hanno fatto capolino qui a Casa Azzurri, che per l'occasione ha aperto uno spin-off qui a Lipsia, però bocche cucite, massima concentrazione in vista del calcio d'inizio. Diciamo che la formazione dovrebbe essere quella ipotizzata, non preannunciata, però con questi quattro cambi per dare un pochino più di solidità e anche copertura, no? Copertura in diverse fasi di gioco, no? L'altra volta Spalletti aveva sottolineato come per esempio lo stesso Jorginho, che pure sarà in campo, in alcune situazioni non può essere come Rodri, no? che arretra anche fin sulla linea dei centrali e fa valere il fisico e il colpo di testa. Ecco lì che allora sarà probabilmente anche Cristante a dar una mano in quel senso. Però ecco, questo dovrebbe essere il canovaccio, a meno di sorprese dell'ultima ora, ma quelle spettano a Spalletti a un'ora dal fisico d'inizio.
A meno che non abbia fatto una gigantesca pretattica, cosa che...
Ma il vero cambio, Giovanni, è il centravanti. Perché cosa è mancato a quel Poro Scamacca che non abbiamo...
Secondo me sono mancati i palloni.
Sono mancati i palloni. Ma che cosa gli viene criticato? Che cosa gli viene imputato? Di non aver difeso. Ragazzi, il problema della grande squadra offensiva è che il centravanti non ha difeso. Quando un altro dei miei maestri diceva al mio centravanti: tu non difendere, rimani lì fresco, perché poi quando parti li devi staccare tutti. Non diceva proprio staccare, diciamo che usava termini più forti. Ecco, e questo è. Quindi noi mettiamo un centravanti che fa più pressing, questa è la verità. Non un centravanti che dovrebbe giocare più palloni, dovrebbe giocare meglio, dovrebbe essere più incisivo, ma uno che fa più pressing. Ed è contro questa veramente la mia visione di gioco, dove io sono chiaramente non un giochista, ma uno che vuole sempre il risultato, punto.
Sì, però devo dire, Pier, che la bocciatura di Scamacca, se confermata, ha sorpreso anche me. Con tutto il rispetto, insomma, sì, per ogni ragionamento e scelta, ma ha giocato male Scamacca contro la Spagna, come tutti gli altri, ma che alla fine sia lui a pagare lo trovo abbastanza
anche
strano.
E credo che se
verrà confermata, ripeto, magari stiamo facendo due minuti di trasmissione,
noi parliamo se la verrà sempre dicendo se sì, e poi dopo vediamo. E
forse andrebbe ricercata un po' in questo atteggiamento un po' pigro, no? C'era stata quella battuta in conferenza stampa e sappiamo quello che Spalletti pensa di Scamacca, no? Quindi ne chiaramente coglie le grandi qualità, infatti gli ha consegnato la maglia. Sai, Scamacca ha avuto poco tempo, questo abbiamo al tema del tempo, che non vuole essere un alibi per Spalletti, però è una constatazione che ci sta. Cioè, di fatto lui è arrivato, ha giocato soltanto la seconda amichevole del pre-europeo, quella di Empoli, perché a Bologna era appena tornato col fatto che l'Atalanta ha finito la stagione il 2 giugno.
Sì, ma lui con l'Albania ha fatto una buona partita, con la Spagna ha fatto una pessima partita, come tutti gli altri del resto, e con, se vogliamo, la scusante che non gli è arrivato
nulla. No, ma la vera domanda
è,
Pier, ma
io
si può...
Scamacca e ti,
Pier, scusa, ma la vera domanda...
Al volo.
Prego.
Sì. No, ma vai.
No, la vera domanda, Pier, è, può essere pigro il centravanti dell'Atalanta, cioè il centravanti di Gasperini, può essere pigro?
No, secondo me non è pigro.
No, voglio dire, che gli fa Gasperini, non c'è trovati pigro.
mi riferisco a quella battuta che insomma era.
No, certo, è la tua battuta.
Che era un complimento a Morata, esatto, in conferenza stampa di Spalletti. No, io penso questo, che fra l'altro anche proprio come tipo di partita, questa sia una partita nella quale serve la qualità. Nel senso che, cioè, paradossalmente forse con la Spagna poteva servire di più un attaccante di sacrificio per la sua. Poi Retegui è un buon attaccante, perché sennò qui sembra che Retegui sia un povero sfigato.
Però un po' Retegui colpito questa cosa, perché anche Scamacca è un buon attaccante, non è un fenomeno, sono due buoni attaccanti. Noi purtroppo non abbiamo Harry Kane.
Diciamo che gli ultimi 2-3 mesi di Scamacca sono stati qualcosa di completamente diverso, non solo da Retegui, ma da buona parte degli attaccanti che ci sono in giro per l'Europa, perché ha fatto veramente gli ultimi 2-3 mesi in maniera straripante. Quindi e secondo me, ti dico, l'ho seguite tutte le partite, anche le amichevoli dal vivo, insomma, a me per esempio anche ad Empoli mi era piaciuto negli scambi con Frattesi. Contro l'Albania, l'ho sottolineato l'altro giorno, gli è mancato solo il gol, ma ha fatto una buona partita. L'altro giorno sicuramente è mancato, ma non sono d'accordo con voi, non è mancato solo lui, quindi ci deve essere qualcosa secondo me che noi non vediamo, ecco, cioè, sì, questo voglio dirti, nel senso, quello che abbiamo visto in campo secondo me nei 180 minuti non è tale da dargli delle colpe particolari da poter pensare che possa essere fatto fuori. Detto questo, poi Spalletti li vede tutti i giorni in allenamento, magari Retegui, cioè, poi le partite durano 90 minuti, magari ci può stare anche l'idea che ne usi uno per stancare la difesa avversaria e poi metti l'altro, ci sarà sicuramente una rotazione.
Sì, però dopo,
cioè,
una partita come dinamiche... quella con la Spagna, Pier, è chiaro che tutti siamo andati lì a vedere chi ha tolto, chi ha messo, chi ha tolto, chi ha messo, chi ha tolto, chi ha messo, e il chi ha tolto è una sorta di bollino, di bocciatura per quello che non è stato fatto contro la Spagna. Fra tanti ha parecchio colpito quella del centravanti. Abbiamo la borsa, intanto saluto Dario Ricci, ciao Dario.
Ciao ragazzi, a dopo.
Ciao. Vi devo notificare, così potete fare tutti gli scongiuri che volete, che il 24 giugno nella storia nazionale azzurra non è una data straordinaria. 24 giugno 62 fummo eliminati dal mondiale, 24 giugno del 2002 fummo eliminati dal mondiale della Corea del Sud, quello di Byron Moreno, tanto per capirci, 24 giugno del 2014 fummo eliminati dal mondiale, perdendo 1-0 contro l'Uruguay.
Contro l'Uruguay,
quello del morso di
contro
Suarez.
Ah, ma c'era pure il 2010?
Nel 2010,
il 2010?
No, 2010 no, mi manca, però possiamo aggiungerlo. Adesso lo troviamo.
No, ma io figo.
Adesso lo troviamo. Dopo la borsa vi aggiorniamo sul 2010.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Scusate, perché criticate Spalletti in quanto tira fuori Scamacca? A un certo punto cosa deve fare? Non deve cambiare nulla rispetto alla partita con la Spagna. Ma scusatemi, adesso cambia, non va bene. Se non avesse cambiato sarebbe stato un asino.
Per me è un brutto segnale aver tolto il centravanti e averne messo un altro. Magari poi mi smentisce Retegui facendo due gol, però io avrei continuato con Scamacca perché così gli togli sicurezza comunque.
Ma non è che per caso Spalletti ce l'ha con i romani? Prima Totti, adesso Scamacca.
Ha tolto anche Frattesi, che credo sia di Roma, no? Quindi potrebbe essere.
Cascavo male pure io.
Cascavo male anche Mario.
Però con me ha un buon rapporto pure con Mario, quindi andrei a scuderla.
Dobbiamo dire che aveva ragione Pierluigi Pardo. L'elenco delle sfighe del 24 giugno, aggiungiamo Slovacchia 3, Italia 2. Il 24 giugno 2010, tornammo a casa dal mondiale. Quello.
Hanno scritto su Instagram varie persone di ringrazio, dicendomi che non si può finire tutti i gironi. Sì, lo so, però mi manca il discorso delle terze, mi manca proprio il meccanismo. Chiaro.
Vabbè, adesso noi cercheremo di darti una mano questo pomeriggio, Piero.
Più che altro è strano che sia così segreta la cosa, cioè nel senso, ormai con i social le cose
me se lo
si trova,
no, ma non è
se si cerca lo trovi.
Non
creiamo un caso internazionale dal nulla.
Creiamo un caso internazionale perché qua insomma, non sempre tutto
parlo contro l'UEFA.
Esatto.
Non c'è trasparenza sui sistemi di qualificazione del
facciamo un parallelo Scamacca Paolo Rossi.
Sì.
Cioè, un Paolo Rossi difeso fino all'ultimo secondo, fino all'estrema partita da Berzot, che poi gli esplode nel momento in cui deve esplodere e segna da lì in avanti fino alla finale.
Il parallelo mi viene con Jorginho, però, e Di Lorenzo, che oggi sarebbe stato facile mettere fuori a furor di popolo, e invece Spalletti in qualche modo tiene dentro, poi vediamo se ha ragione lui o no. Nicolò Ceccarini, ciao.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Ciao. Ci racconti qual è lo sviluppo della storia di Çalhanoğlu?
Ma io credo che lo sviluppo della storia di Çalhanoğlu sia lo sviluppo di tutte le storie di calciomercato che possono, diciamo, anche cominciare e finire in una certa maniera, ma possono anche fermarsi. Tradotto, è chiaro che l'Inter non vuol cedere Çalhanoğlu, lo può cedere solo se le cifre arrivano ad essere molto alte e possono essere per certi versi quasi irrinunciabili. Lo può cedere su questa base, se mai dovesse arrivare un'offerta del Bayern Monaco, e di fronte eventualmente anche una volontà di Çalhanoğlu di andare, perché poi credo sia determinante anche il parere e la volontà del giocatore. E vediamo, io credo che la loro richiesta giustamente sia una richiesta fuori mercato, in questo momento c'è 70 milioni per mandare un segnale che non lo vogliono vendere, e vediamo se poi il Bayern Monaco si approccia con un'offerta concreta e dove si avvicina con questa offerta concreta. Di sicuro, ecco, questa situazione magari ne avrebbero fatto volentieri a meno all'Inter, anche perché il ruolo di Çalhanoğlu, la trasformazione che ha fatto anche con Simone Inzaghi, l'ha fatto diventare il regista più forte che c'è nel campionato di Serie A, secondo me.
Sì, io ricordo sempre la dottrina Marotta: se un giocatore viene e mi chiede di andare, alla fine decide lui, no Mario? Quindi...
Ma sai, noi sappiamo sempre una piccola parte della verità, no? Fino a ieri era il giocatore più interista della rosa, nel senso era quello più legato all'ambiente, ai colori, e quindi nessuno poteva pensare che andasse via, e adesso chiede lui di andare via. Non lo so, non è mai semplice sapere dove, come dire, c'è la notizia e dove invece viene fatto filtrare quello che deve essere fatto filtrare.
Sì, io comunque penso che in generale Pierre, l'Inter, pur essendo centrale, Çalhanoğlu sopravviverebbe. Cioè, è dal 2021 che l'Inter vende giocatori e in qualche modo si rigenera.
Si sopravvive a tutto e a tutti. È chiaro che insomma è un punto fermo, nel senso che pur non essendo giovanissimo, però è un giocatore che innanzitutto è vero che dice Nicolò, cioè in qualche modo raccoglie anche i frutti sicuramente della sua qualità e del suo impegno, ci mancherebbe altro, ma anche di un'intuizione di Zaghi che gli ha dato comunque fiducia in quel ruolo lì dopo la partenza di Brozo. Cioè, è una storia in questo momento dove ci sono i meriti del giocatore, ma ci sono anche i meriti della società e i meriti dell'allenatore. Io penso che, insomma, io credo che sia un po' una suggestione, quella cifra lì non sta in piedi, sinceramente. Insomma, poi auguro all'Inter, se dovesse cederlo, di cederlo a 70 milioni, ma insomma mi sembra una cifra alta, come diceva giustamente Nicolò. È chiaro che il Bayern, per un giocatore turco ma calcisticamente molto legato al calcio tedesco, no? È chiaro che il Bayern è qualcosa di grosso, qualcosa di pesante, no? Che magari va anche oltre quello che noi riusciamo a percepire qui dall'Italia. Detto questo, io insomma credo che Non sia facile, cioè non mi, mi, sì, sembra, mi sembra una storia di mercato con mille
di stipendi, ecco, magari di richieste, tutto il resto. Invece questa è la settimana di Antonio Conte, che verrà presentato dal Napoli, poi c'è l'Europeo, che è una sorta di coperta sotto tutto, soprattutto, e ad esempio è stata una coperta anche sotto la, la situazione di Kvaratskhelia, che non ha fatto un grande europeo fin qui. Devo dire che tanti giocatori attesi, soprattutto della Serie A, non stanno facendo un grande europeo. Penso a Leao, a Vlahovic, a Calhanoglu stesso, a Kvaratskhelia.
Io credo sia evidente che chi ha giocato benissimo in campionato faccia fatica all'europeo, nel senso che chi ha dovuto spremersi fino all'ultima stilla di sudore per vincere il campionato o per far bene, per affermarsi in campionato, o comunque è stato soddisfatto dei campionati o delle coppe durante l'anno,
sì, non riesce a rigenerarsi,
all'europeo è un po' corto.
Sta facendo
chi
fatica.
Invece si è un po' risparmiatuccio, facciamo i nomi di qualcuno anche del Milan, i due francesi del Milan,
Maignan e Théo,
sono in una forma strepitosa,
quindi si sono risparmiati un pochino.
Maignan è tornato quello dello scudetto, quando lo vedi ti mette una sicurezza
ad oggi
incredibile. Teo va
ad oggi, ed è anche presto perché insomma siamo all'inizio della terza giornata, quindi, però non è un europeo di grandi personalità, di grandi personaggi. Ho letto da qualche parte, forse sulla Gazzetta, un pezzo, insomma, c'era un pezzo su appunto sui big, sugli attaccanti che non segnano, su, insomma, il discorso vale sicuramente per la Serie A, ma secondo me non vale solo,
sì,
per
anche
la Serie A.
Mbappé, la partita, cioè, che ha giocato, ha fatto fatica a sbagliare.
Cioè, se io vi chiedessi oggi chi è il protagonista dell'europeo, ad oggi io farei fatica. Cioè,
sì. In questo momento, sì, sì, sì. È ancora, no,
non
è ancora
non
inespresso. Qualcuno
che
quello
ha
che io ho visto ancora protagonista è stato Ronaldo, incredibile, che non è che abbia giocato una partita stellare.
Sì, fa un ruolo, fa
però,
un ruolo diverso, diciamo,
però,
un'interpretazione diversa.
Gioca Ronaldo. Ah,
no, forse non c'è stata neanche una doppietta, no? Può essere?
No, no, poi è così.
Ah, protagonista da Pierre, gli autogol.
Gli autogol.
Fatemi però chiedere a Nicolò Ceccarini qualcosa di Kvara, perché io non ho capito se dopo la sparata di settimana scorsa la questione è rientrata, o se invece semplicemente c'è questo silenziatore che l'europeo, e magari fra tre giorni Conte si trova veramente a gestire una patata bollente.
Insomma, la gestione non è assolutamente semplice, perché insomma le questioni sono i fatti sono chiari. Allora, Kvaratskhelia ha una richiesta ufficiale del Paris Saint-Germain, che naturalmente anche dal punto di vista non solo economico per il Napoli, ma per il giocatore è molto più alta rispetto allo stipendio attuale che lui percepisce al Napoli. Il Napoli, per espressa volontà di Conte, lo vuole trattenere, perché chiaramente sa che è un giocatore molto importante, però devono fare una trattativa al rinnovo molto consistente, perché insomma il Paris Saint-Germain gli può garantire un ingaggio che anche con un rinnovo del Napoli è molto più alto. Io credo che stanno cercando di trovare, non so se una via di mezzo, cioè io credo che il Napoli abbia l'intenzione di tenerlo per almeno un altro anno, non so se ci riuscirà, però io penso che se mai dovesse andare via Kvara, per me Chiesa è il nome.
Sì, anche perché se va via Conte, secondo me, due domande se
dove lo fa giocare però Conte?
Ah, chi? Chiesa?
No, Kvara serie perché altro.
Ma io non credo che laterale. Faccia il 3-5-2, farà qualcosa di diverso, insomma, se ha quello, no?
No, non lo so, io lo vedo bello affezionato al suo modulo, e quindi non lo so. Poi, secondo me ci potrebbero essere molte sorprese dal punto di vista del, come dire, rifacimento della rosa.
Quindi potrebbe non essere disperato, hai
d'accordo.
Capito Pier, se andasse via.
Io sono d'accordissimo. Allora, faccio proprio un ragionamento. Il 3-5-2 di Conte è un 3-5-2 proprio
classico,
di scuola, classico. Quindi, per esempio, già la cosa che fa Inzaghi di avere Thuram e Lautaro distanti, soprattutto per i movimenti di Thuram, che in certi momenti è quasi un esterno offensivo, è una cosa che Conte in carriera ha fatto molto meno. Quindi, detto questo, poi quando hai Kvaratskhelia, che fra l'altro in nazionale sappiamo che ha una libertà di movimento anche molto diversa, a un certo punto l'anno scorso, quando il Napoli, ricorderete gli esperimenti, Mazzardi, eccetera, eccetera, difesa a tre, c'era molto questa discussione sulla posizione di Kvaratskhelia, cioè tutto si può fare quando hai un talento come Kvaratskhelia. È chiaro che per come siamo abituati a vedere Antonio Conte, anche lì, no, per quella che è la sua coperta di Linus, non è un giocatore così straordinariamente funzionale. Detto questo, è un fenomeno, quindi ce l'hai.
No,
è sempre.
Alla fine potrebbe essere bene. Più semplice la soluzione di quello che sembra. Ragazzi, vi devo salutare perché abbiamo il traffico. Ciao Nicolò, grazie.
Grazie a voi, un saluto a tutti, buon pomeriggio.
Ciao. Grazie Nicolò Ceccarini. Ciao Piera, domani.
Ciao
Pier.
Sperando che sia una bella giornata. Ci fermiamo, il traffico, poi torniamo.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati.
Sicuramente un grande slam è sempre totalmente diverso e ovviamente sono contento di essere in quella posizione, ma su erba puoi perdere veloce, quindi devi stare molto attento e secondo me non sono il favorito, ci sono tanti altri giocatori che giocano molto bene. Sono uno dei, però vediamo, non mi piace parlare chi è favorito e chi no. In una settimana, come abbiamo visto qua, può succedere di tutto, quindi vediamo chi giocherà meglio lì.
Alleggeriamo un po' con l'altra nazionale italiana, che ormai è Jannik Sinner, che è qualcosa,
fenomeni veri.
Ecco, più di un semplice tennista. Allora, Mario Ielpo, che è stato un grande tennista, ecco, mi ha detto: io vengo a patto che chiami Paolo Bertolucci, che è forse l'unico,
bravo,
che ha toccato punte superiori alle mie.
Siete messi male, ragazzi.
Ciao Paolo. Tu non lo sai, ma io ho fatto la scuola tennis al Foro Italico nei tempi eroici, quindi insomma. Ho visto un po' tutti i giocatori partire della vostra generazione e anche di quella prima, anche di Newcomb, mi ricordo Newcomb dal vivo,
con le canne di bambù.
Newcomb dal vivo, tanta roba.
Paolino, allora cosa diciamo di Sinner? Ha ragione lui a dire sono uno dei tanti a Wimbledon, o abbiamo ragione noi invece a pensare che non è così?
No, è uno dei tre o quattro grandi favoriti, indubbiamente lui, come dire, ha il peso del numero uno e quindi viene indicato da questo punto di vista, però insomma l'anno scorso ha vinto Alcaraz, quindi non credo che si presenti con minor carte al via. Sicuramente ieri è stata una giornata fenomenale, insomma il doppio successo di Halle è qualcosa assolutamente di storico e soprattutto lui, è vero, ha dimostrato che però l'erba è infida e perfida e può anche accadere tranquillamente che un giocatore dotato di gran servizio lo costringa al tie break e lì veramente è un po' un terno al lotto.
Sì, però abbiamo anche visto che poi ha imparato a giocare i tie break, perché lui ha iniziato la settimana perdendoli tutti, ha perso i primi tre e poi non ne ha più sbagliato uno.
Lo so, però non è una lezione fissa, è come calci di rigore, non è che vinci una partita ai calci di rigore poi dopo sei indenne per tutta la vita. Non è così.
Paolo, ti posso fare una domanda di una cosa che mi ha colpito di Sinner, a parte che come ragazzo è una cosa incredibile. Penso che nessun campione forse abbia la semplicità dell'essere campione che c'ha lui. È veramente incredibile, da fargli i complimenti ogni volta che lo si incontra, se ne ha uno la fortuna. Ma quello che a me mi colpì, io li ho visto giocare un doppio con la nazionale italiana all'inizio della sua storia, quando era, so, 30 del mondo, 40 del mondo, mi sembra fosse in Australia, comunque una cosa così lontana, non sapeva fare una volée. Ora, com'è possibile che c'era, non so, 18 anni, quanto ci avrà avuto? Aiutami tu se riesci a... Com'è possibile che un giocatore così forte, così, che ha così facilità nel tennis? Perché adesso le sa fare come... Cioè, adesso le fa meglio di giocatori di volo le volée. Cioè, non gli aveva insegnato nessuno a fare la volée, perché lui non l'aveva mai fatto. Perché come gli hanno insegnato, è diventato meglio degli altri.
Sì, sì, vale anche per il servizio, che anche è cambiato negli ultimi due anni in maniera importante.
Se vi ricordate Agassi, nei pressi della rete era un pesce fuor d'acqua. Se vi ricordate Nadal a 20-21 anni o lo stesso Djokovic, da quelle parti ci andavano solo per stringere la mano a fine partita, proprio perché frequentavano poco quella zona. Lui giustamente ha avuto una base, si è creato una base col dritto e rovescio e poi piano piano il servizio, la volée, la smorzata, che è un'altra cosa che lui assolutamente non aveva più pallida idea da che parte incominciare, per completare quello che è il suo bagaglio tecnico, altrimenti al numero uno del mondo senza uno di queste cose non ci arrivi. E poi la dimostrazione che i grandi, vedi Nadal, vedi Djokovic, hanno migliorato il gioco a rete a 28, 29, 30 anni.
No, ma lui ci ha messo un sì, attimo, lui ci ha messo un attimo, ci ha messo un attimo proprio.
E infatti è il numero uno del mondo.
Esatto, c'ha un talento sconvolgente.
No, ma anche questa settimana a Dalle, Paolo. Cioè, sì. Venerdì, sabato e domenica ha giocato un tennis diverso rispetto a martedì, cioè comunque certo. Migliore, ha messo insieme altre cose. Insomma, è impressionante, Sinner, da questo punto di vista.
È impressionante, ma d'altronde loro hanno puntato su Wimbledon adesso e sulle Olimpiadi. Per cui se lui fosse stato in splendida forma all'inizio di Halle, avrebbero sbagliato la preparazione, e invece man mano sale. Poi è vero, 3 su 5 c'è un minimo, diciamo così, di tranquillità, ma quando giochi con questi grandi battitori, trovarti 6 pari non ci vuole niente, e veramente a quel punto diventa complicato. Ripeto, lui è uno dei 2 o 3 grandi favoriti, e speriamo che salga ancora la condizione e che arrivi al top da lunedì prossimo.
Paolo, siamo in chiusura, so che tu non ti occupi di queste piccolezze, come la vedi stasera?
Come la vedo? Spero che non sia un drammone come purtroppo ci è capitato, insomma la nazionale che salta 2 mondiali, non vorrei che cadesse anche così presto al primo ostacolo all'europeo, perché sennò veramente sarebbe non grave, molto peggio.
Ci diamo tutti al tennis che ci riserva delle soddisfazioni,
che è meglio.
Ciao Paolo,
abbraccio,
grazie.
Ciao.
Alla prossima. Allora, io mi devo fermare qui. Ringrazio Mario Ielpo. Ciao.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
Ringrazio anche Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Tutti convocati torna domani dopo il GR delle 14.
Sono stanco. Fai andare a casa.
Mi siete divertiti, però.
Saluti.